Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E i redenti cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni, prega per noi. San Giorgio, prega per noi. E pensando a ieri, Santi Cirillo e Metodio, prega per noi. E San Valentino, prega per noi. Stanno tutti cantando questo canto, in cielo.
Si sono uniti.
L'agnellino sta bene, in ottima compagnia. Allora, buonasera, bentrovati. Oggi ci fermiamo sul capitolo 5 dell'Apocalisse, un altro capitolo abbastanza breve, ma pieno di cose bellissime. Vi ricordate? Il capitolo 4 è il grande inno al Dio creatore, è colui che ci ha creati così, vi ricordate? E oggi facciamo un passo in avanti e vediamo il capitolo che riguarda il Dio salvatore, il Dio redentore. Appare la grande figura dell'agnello immolato e risorto, e viene annunciato il secondo settenario, solo annunciato, perché poi il secondo settenario lo cominceremo venerdì prossimo, visto che anche la cattedra di San Pietro direi che è il giorno migliore per iniziare. Allora, notate come comincia. Vi ricordate dove ci eravamo lasciati 15 giorni fa? Giovanni vede un trono su cui uno è seduto. Questo trono è un centro, vi ricordate, di relazione, di comunicazione, che coinvolge in una grande dossologia, cioè in un grande rendimento di grazie, tutta la creazione. Tutta la creazione, non solo tutta la creazione, ma vi ricordate, tutta la storia. I 24 vegliardi rappresentano tutta la storia, tutti quelli che nella storia sono stati in qualche modo collaboratori dell'opera di Dio, mentre i quattro esseri viventi rappresentano tutto il creato. Tra l'altro, grazie a Don Gianni, poi ve lo chiederò magari prima di andare via, Don Gianni ha scritto questa icona qualche tempo fa, che è il Pantocratore in trono, che ha in mano un rotolo sigillato con 7 sigilli, è proprio Apocalisse 5, quello che vedremo questa sera. Ecco, quindi se magari stasera prima di andare via fate un attimo, date un'occhiata, anche perché è fatta veramente, è scritta in modo davvero molto molto bello. Gianni ha proprio un dono nello scrivere lì. Vediamo come cominciamo. E vidi, nella mano destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Allora, Giovanni, dopo aver visto colui che siede sul trono, ha un'altra visione. Dal trono, da colui che siede sul trono, appare una mano, ed è una mano non qualsiasi, è la mano destra, e sapete che la mano destra di Dio ha sempre questa grande simbolica, è la mano benedicente. L'abbiamo già vista anche in Apocalisse 1, quando il Signore Gesù si presenta a Giovanni, sapete che Giovanni quando vede questa visione stramazza a terra e il Signore appoggia su di lui la mano destra, la mano che benedice. La destra è la mano forte, cioè la mano di Dio vittoriosa. Vittoriosa contro che cosa? Contro tutto ciò che umilia la nostra realtà, la nostra storia, la nostra umanità. E a proposito di icone, questo lo sapete già perché ve l'ho già detto, la mano destra rappresenta, ma questa sarà una logica che in questo capitolo 5 vedremo centinaia di volte, rappresenta il dono, il dono. La mano destra di Dio non è una mano che afferra, che prende, che trattiene, ma è una mano che dona, che offre, che regala. Vi dicevo, nelle icone non si può mai rappresentare Dio Padre, perché Dio Padre è il Dio invisibile per eccellenza. Questo è vero fino a un certo punto, perché nelle icone, soprattutto in quelle bizantine, Dio Padre molto molto spesso è rappresentato come una mano destra aperta, puntata verso il basso. È proprio l'immagine più bella del Padre. Il Padre è tutto dono, tutta offerta. Non si attacca nemmeno lo Spirito Santo e il Figlio a Dio. Perfino lo Spirito e il Figlio vengono dati. Infatti spesso sotto la mano destra c'è una colombina, lo Spirito Santo, e la mano destra è esattamente sopra la testa del Figlio. La logica del mistero di Dio è sempre una logica offerente, offerente. E capite quanto anche della nostra preghiera può essere in qualche modo convertita da questa immagine già all'inizio del capitolo 5 dell'Apocalisse. Quante volte abbiamo la tentazione di presentare Dio anche nelle nostre preghiere come Dio che viene a prendere qualcosa, che viene a tirarci via qualcosa, che viene a volte addirittura a rubare qualcosa. Il Padre è una mano sempre aperta. È tutto dono, è tutta offerta, è tutta benedizione. Niente trattiene. Evdokimov diceva che il Padre è la persona più povera della Trinità. Dei tre è la più povera, perché offre tutto, compreso il Figlio e lo Spirito. Ma è una bella gara di povertà nella Trinità, perché tutto quello che viene ricevuto non viene trattenuto, viene offerto. San Paolo dice, il Signore non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E il Signore ci ha arricchiti con la sua povertà. Ha reso ricchi noi facendosi povero lui. E lo Spirito Santo è talmente povero, l'abbiamo già detto, che va dappertutto, va dove lo mandano, e dove il Padre e il Figlio mandano lo Spirito, dappertutto. È una bella gara di povertà all'interno della Trinità. Le relazioni vere sono relazioni di dono, perché sono relazioni nelle quali ognuno di noi condivide un'offerta, cioè non ha la preoccupazione di diventare ricco e non ha paura di restare povero. Mentre, capite, tante volte anche nelle relazioni noi abbiamo l'ansia del io che cosa ci guadagno. Anche nelle relazioni familiari a volte succede questo, Io che cosa ci guadagno? Nella mano del Padre c'è, notate, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno. Quindi un libro, un papiro completamente scritto. E ci possiamo chiedere, e più o meno, insomma, questa domanda ha tante risposte, che cos'è questo libro scritto? Lo vedremo la prossima volta. Intanto sappiamo che è completamente scritto ed è, settene, super sigillato, super chiuso. Vuol dire, sette sigilli vuol dire che c'è un essere sigillato completo in quanto tale. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. E notate, c'è un angelo che fa una domanda molto importante: chi può aprire questo libro super sigillato? Chi può aprirlo? Chi può guardarlo? Se volete potremmo usare un verbo ancora più impegnativo: chi può interpretare quello che c'è scritto in questo libro? E notate che nessuno in cielo, sulla terra e sottoterra può fare questo. Nessuno sembra che ha la chiave per leggere, per guardare, per interpretare quello che c'è scritto in questo grande libro. Questo grande libro è la storia dell'umanità. Può essere? Sì. Questo grande libro potrebbe essere l'Antico Testamento. Anche chi ha la chiave per interpretare la storia? Chi ha la chiave ultima per interpretare la prima alleanza? Nessuno, dice l'Apocalisse, in cielo, sulla terra e sottoterra ha questa chiave. Allora notate cosa fa Giovanni, è bellissimo, sembra Dante all'inferno. Sapete che Dante, quando è all'inferno, fa due cose fondamentalmente: sviene e piange e sviene. Piange molto Giovanni, perché capite, se non c'è nessuno che interpreta il libro, che legge il libro, noi siamo privati di senso. E sapete che la privazione di senso è una delle cose che ci fa più soffrire nella nostra vita. Cioè, non è un caso che una delle prime domande che noi poniamo e ci poniamo di fronte a tanti avvenimenti della nostra vita è: perché? E il perché, ragazzi, non è sempre una domanda di curiosità, ok? Un prurito erudito, ok? Tante volte il perché nasconde esattamente questo: non riusciamo a capire il senso di quello che ci sta capitando. Non riusciamo a capire il senso di quello che ci è capitato, non riusciamo a capire il senso di quello che è capitato alle persone che amiamo. E piangiamo molto, come Giovanni, per questo. Perché, ripeto, la sottrazione di senso è una delle cose che ci fa soffrire di più. Sapete qual è l'esperienza che più sottrae senso nella nostra vita? È il male. Il male ha questa grandissima capacità: sottrae senso. Di fronte al male ci chiediamo sempre: perché? Perché ho fatto questa cosa? Perché ho detto questa cosa? Perché io, che sono cristiano da una vita, ho certi pensieri di fronte a certe cose che non hanno niente a che fare con il Vangelo, che non ci stanno dentro neanche a spingerli? E poi se andiamo nella macro storia, i perché si moltiplicano. Perché i bambini muoiono di fame in Africa? Abbiamo alcune spiegazioni, se ne abbiamo. Perché la guerra? Perché Auschwitz? Perché Hiroshima? Vedete, il male sottrae senso e fa soffrire. Di fronte però a questo pianto di Giovanni, uno degli anziani, uno di coloro che rappresentano la storia, vi ricordate, i grandi collaboratori di Dio nella storia, dice: non piangere, non piangere. Fa il consolatore. Ha vinto il leone della tribù di Giuda. Sapete che il leone è il simbolo della tribù di Giuda ed è il simbolo del Messia, cioè è il simbolo del Salvatore, di colui che porta la salvezza. Ha vinto il germoglio di Davide, è un altro segno messianico, profetico. E questo Messia, questo leone, questo germoglio della casa di Davide, che cosa farà? Aprirà il libro e i suoi sette sigilli, cioè colui che adesso Giovanni sta per vedere è il portatore di senso di tutta la storia, di tutto il tempo, e non solo della macro storia, ma anche della micro storia, cioè della tua storia. È colui che magari non risponde in modo meccanico ai tuoi perché, perché c'è un tempo anche per i perché, c'è un tempo anche per le risposte, ma sicuramente lui può aprire i sigilli. Ancora una volta è quello che, se vi ricordate, dicevamo in Apocalisse 4. La storia non ha la capacità in se stessa di comprendersi. La comprensione della storia viene dal leone di Giuda. E visto che è stato annunciato un leone in questi versetti, Giovanni dice: poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Notate, viene annunciato un leone e Giovanni vede un agnello. Questo leone è un agnello, è bellissima questa immagine, potente. Attenti che non vale mai il contrario, né? Ci sono alcuni agnelli che in realtà sono leoni, ok? L'Apocalisse non li contempla questi. C'è un leone annunciato, ma si vede un agnello. E notate che questo agnello, sapete che l'agnello è il simbolo pasquale per eccellenza, ok? È in mezzo al trono, è al centro del trono. Notate che bella questa immagine. Qual è il centro dell'azione del Padre? Qual è il cuore di questa mano aperta? È la Pasqua del Figlio. Come il Padre agisce? Attraverso la Pasqua del Figlio. È l'unico modo, è il modo centrale, è il modo più importante con cui il Padre agisce. Notate che questo agnello, che è circondato, notate, da tutta la creazione, quattro esseri viventi e da tutti gli anziani, è in piedi. La prima cosa, sapete che un agnello non sta in piedi, ok? È ovvio che il simbolo in piedi significa che è vivente, che è risorto. Tra l'altro, ma lo vedremo un po' più avanti nell'Apocalisse, probabilmente dovremo aspettare ottobre, l'agnello in piede rende i suoi fratelli e le sue sorelle in piedi. Okay? Il risorto ci fa vivere da risorti. Ma lo diremo un po' più avanti, anche perché questa avrà una conseguenza pratica pratica durante la liturgia che vi racconterò in ottobre. Però notate, oltre che essere in piedi, però è immolato, è sgozzato, ha una stigmata trasfigurata, cioè, attenzione, l'agnello è risorto perché è stato sacrificato. Che vuol dire? Per noi, visto che per lui questo è un passaggio che è già avvenuto, noi siamo chiamati a vivere da risorti, vero? Vero? Ok? È l'ultima nostra vita questa, cioè è la vita eterna, la vita dell'Eterno, ma spesso ci dimentichiamo che per vivere da risorti bisogna far morire qualcosa. Noi di solito vogliamo arrivare a domenica saltando venerdì e sabato, ok? Noi dobbiamo vivere da risorti, assolutamente qui. Ecco, non si risorge se non si muore, eh? È banale questa cosa. Allora la domanda, mentre chiediamo al Signore che ci riempia della sua vita risorta, potrebbe essere: che cosa deve morire di me perché io risorga, perché io accolga la vita del risorto? Qual è l'immolazione che diventerà il mio essere in piedi? Qual è l'offerta? San Paolo direbbe: deve morire l'uomo vecchio. E qual è l'uomo vecchio? È l'uomo egoista, è l'uomo utilitarista, è l'uomo che vuole autosalvarsi. Io sono la sorgente della mia salvezza. E tante altre dimensioni ha questo uomo vecchio in noi. Se questo uomo non muore, non si risorge. Perché non ne abbiamo bisogno. Se ti salvi da solo, non hai bisogno che l'agnello ti salvi. Non lo chiederai. Non lo vorrai. Anzi, percepirai l'azione di Dio come un'indebita invasione di campo. L'agnello è risorto perché è stato sgozzato. Questo agnello ha 7 corna. Il corno nell'Apocalisse rappresenta sempre il potere, l'autorità. Questo agnello ha 7 corna. Che cosa vuol dire? Che ha tutto il potere, tutta la potenza. Vi ricordate il Vangelo? Il Padre mi ha dato ogni potere in cielo e sulla terra. Vedete, l'Apocalisse dice la stessa cosa usando il simbolo delle corna. L'agnello è plenipotenziario, potremmo dire. Ok? È plenipotenziario. Però attenzione, subito spiegato. E 7 occhi, cioè il potere totale dell'agnello, che cos'è? Dove l'agnello è potente? In che cosa l'agnello esercita il suo potere? Gli occhi sono i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Cioè, capite? La forza dell'agnello, il potere dell'agnello è lo Spirito Santo. E che cosa vuol dire che il potere dell'agnello è lo Spirito Santo? Che il suo potere è la capacità di amare, che il suo potere è la capacità di donare, che il suo potere è la capacità della comunione, che il suo potere è la capacità del perdono. Notate che si va di dono in dono, e il padre dona tutto al figlio, e il figlio dona tutto allo Spirito Santo, che viene dato a noi, mandato su tutta la terra, non su tutta la Chiesa cattolica, su tutta la terra. L'amore di Dio è per tutta la terra. Questa è la potenza del Figlio. La potenza del Figlio è offrire tutto per amore. Ha ricevuto tutto dall'amore del Padre, offre tutto per amore del Padre e per amore nostro. Il vero potere di Dio, ancora una volta, è non trattenere, non chiudere la mano a pugno. D'altronde è impossibile. Chi ama davvero non si chiude mai. È impossibile che l'amore autentico ti chiuda, perché l'amore, se è autentico, è sempre capace di decentrarti, cioè di farti uscire da te. Se chiami amore ciò che deve ritornare a te, chiediti se è amore o se è una forma sottile di egoismo. Nell'amore poi c'è la reciprocità, siamo assolutamente d'accordo, anche nelle persone trinitarie c'è la reciprocità, ma è un conto è la reciprocità, donare sperando in un dono, ok? È un conto è la pretesa, donare e pretendere il ritorno. Il centro di questa azione non è il dono, ma è quello che torna a me. E questo non è il potere secondo l'agnello, non è il potere della Pasqua, non è il potere del Padre che offre, che dona tout court. Quando noi diciamo che Dio è potente, non diciamo che Dio è onnipotente, l'Apocalisse, sapete, la Bibbia non lo dice mai, ma quando diciamo che Dio è potente, dovremmo ricordarci questo: è potente nel dono di sé, è potente nell'offrire il suo amore per noi, è forte nell'amarci. Dio è tenace nel volerti bene, non mollerà la presa. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. Allora notate, anche qui comincia una liturgia. L'agnello, vabbè, prima si dice che l'agnello era in mezzo al trono, poi che si muove per prendere il libro. Capite che in paradiso lo spazio è un po' diverso da come ce l'abbiamo noi, ok? L'agnello si muove verso il Padre, ok? Va verso di lui. E che cosa fa? Prende il libro, dalla destra di Dio, prende l'offerta del Padre, ok? E quando avviene questo, diciamo, consegna del testimone, notate, i quattro esseri viventi, cioè tutta la creazione, e i 24 vegliardi, cioè tutta la storia, adorano l'agnello. E capite che per l'Apocalisse è chiaro che l'agnello è un essere divino, come il Padre, ok? C'è già una forte teologia trinitaria nell'Apocalisse, l'abbiamo già detto questo, se vi ricordate, già nel saluto di Giovanni, alle sette chiese. Grazie e pace, vi ricordate, da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti di Dio che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, eccetera, eccetera. Teologia trinitaria. Notate che si adora anche l'agnello. Si prostrarono, prostrare è proprio il verbo dell'adorazione, sarebbe inginocchiarsi, ma potrebbe significare anche proprio stendersi per terra, come grande segno di umiltà davanti a Dio. E che cosa hanno questi anziani e gli esseri viventi? Hanno una cetra, questa è una cosa che mi piace molto, la cetra è lo strumento del canto, e il canto nella Bibbia rappresenta sempre la gioia. Questa gente è contenta di Dio. Sembra strano, uno dice, ma certo che uno deve essere contento di Dio, guarda quello che Dio fa, ma insomma non è poi sempre così vero che siamo così contenti di Dio, Che bello essere contenti di Dio. Perché è bello? Perché è il primo atto sacerdotale, lo dicevo a Mantova 15 giorni fa. Il primo atto sacerdotale non è quello che fai, il primo atto sacerdotale è riconoscere il dono. È riconoscimento che diventa riconoscenza. La cetra dice che la creazione e la storia riconosce che il Padre, il Figlio e lo Spirito sono tutto dono di amore, sono tutto dono di salvezza, sono tutto dono di vita che fa morire l'uomo vecchio. Cantare questo significa riconoscere questo. E poi, notate, oltre la cetra, oltre il canto, oltre la gioia che nasce dal riconoscimento dell'opera di Dio, questi hanno una coppa d'oro colma di profumo, che sono le preghiere dei santi. Notate che bella questa roba. Beh, non so se avete sentito il profumo entrando qui. Ok, vabbè, qualcuno disludurne, ok? Guardate che questo è uno degli incensi più buoni che esiste sulla terra, perché viene da Monte Athos, per gentile concessione di Don Giannino, ok? Un grano costa quasi quanto un occhio, ok? Io ne ho messi due, lì vicino all'aspiratore dell'aria fredda, e dovrebbe un po' diffondersi, poi c'è anche la candela profumata, L'incenso come simbolo delle preghiere dei santi. Notate che bella che è la logica. Dio è tutta offerta. Chi riceve l'offerta di Dio impara ad offrire, come dicevano i santi, a partire da Sant'Atanasio, ma questo è uno dei grandi temi della spiritualità francescana, è il tema della restituzione. Si restituisce a Dio che cosa? Tutto, perché tutto è stato offerto. E siccome la restituzione è atto d'amore, la restituzione non ci impoverisce. L'unico modo per far morire il dono in questa logica è scavare una buca e metterlo sottoterra. Il dono muore immediatamente, perché finisce la logica dell'amore, finisce la logica pasquale. Gli anziani hanno ricevuto tutto dal Figlio e dal Padre, e allora insieme a tutta la Chiesa restituiscono come offerta della preghiera, come offerta d'incenso. Ancora una volta, vedete, la logica non è devi fare il primo passo, semplicemente entra nella logica del tuo Dio che ha già offerto tutto per te. Riconosci questo, occhi sacerdotali e profetici. Restituisci questo, azione sacerdotale e regale, se ci badate sono le tre dignità del nostro battesimo, profetica, sacerdotale, regale. E cantavano un canto nuovo, quindi vedete, hanno l'arpa, appunto cantano. E che cosa cantano? Notate, quello che abbiamo pregato prima, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Signore, tu sei degno di essere colui dal quale noi cerchiamo il senso di tutto, la fonte delle risposte ai nostri perché. Perché? Perché sei stato immolato. Perché per noi hai consegnato anche la vita. Il Signore è riuscito a trasformare anche la sua morte in una offerta d'amore. Ecco perché ha senso cercare in Lui il senso. Perché uno che fa questo non, probabilmente non ha nessuna intenzione di imbrogliarti. Non ha nessuna clausola nascosta come i contratti telefonici. Sapete che più un contratto è scritto in piccolo, più ci sono delle cose che sarebbe importante leggere se ci riuscissimo. Ecco, Dio non è un contratto scritto in piccolo. È stato immolato, è tutta offerta. Gesù è morto in modo violento, è morto in modo cattivo, hanno voluto farlo fuori. Dio è capace di offrire per amore anche questa cosa qua. Hai riscattato per Dio, non a parole, con il tuo sangue, chi? Notate, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Cioè, hai riscattato, hai amato, hai salvato, ti sei offerto per tutta l'umanità, nessuno escluso. E hai fatto di loro che cosa? Chi accoglie il dono, chi riceve il dono, che cosa diventa? Per il nostro Dio, cioè per il Padre, un regno e sacerdoti, re e sacerdoti, gente che riconosce il dono e restituisce, dimensione sacerdotale, lo fa custodendo tutto quello che ha relazioni, tempo, storia, creato, regalità, e regneranno sopra la terra. Notate che bello. Alla fine, dice l'Apocalisse, chi è che regna? È il Padre? No. È il Figlio? No. È lo Spirito? No. Dio non è geloso nemmeno di questo. Sarà l'umanità nuova che regnerà. Sarà quello il regno e i sacerdoti. Il vero potere è anche per noi restituire. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce. Allora notate, ancora una volta qua poi parte tutta l'orchestra, quindi i quattro esseri viventi, i 24 vegliardi, tutti i redenti, e poi ovviamente dicono agli angeli: ma scusate, noi chi siamo? I figli della poverina? E allora si uniscono anche loro, con tutto il numero, nella liturgia di lode. E che cosa cantano gli angeli? L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Notate perché è degno? Perché è stato immolato. L'agnello è degno di tutto questo perché ha amato fino alla fine. La dignità, dentro la logica dell'Apocalisse, ma noi potremmo dire dentro la logica evangelica, dentro la logica della Chiesa che cammina sulla terra, deriva dal dono dell'amore, dal dono di sé. Come mai Pietro è diventato il primo Papa? Qual è stata la grande qualità che il Signore ha chiesto a Pietro? Simone, mi ami? Sì, Signore, più o meno ci provo, puoi fare il Papa. Data abbastanza bene, direi, insomma. Perché l'agnello è degno di tutto? Perché ha offerto con amore tutto. Tutte le creature, nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che lì si trovavano udì che dicevano, notate, qui non sono semplicemente gli uomini, è ancora tutta la creazione che fa la dossologia a colui che siede sul trono, il Padre, e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono in adorazione. Notate che bellezza di canto, eh? Gloria e potenza a Dio. Perché? Perché la gloria e la potenza di Dio sono il suo amore per noi fino alla fine. La liturgia, vi dicevo, diventa cosmica. E notate ancora una volta i tre grandi passaggi del mistero pasquale: lo sgozzamento, la morte, la vittoria, cioè la resurrezione, e la presa in mano del libro sigillato, cioè la capacità che l'agnello ci dà di dare un senso alla nostra storia. E in questa liturgia, ovviamente, che è, notate, al Dio creatore e al Dio redentore, partecipano tutti, 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 tutti. E quindi, notate, tutta la liturgia cristiana, la messa per eccellenza, che cos'è? È memoria di un ringraziamento che noi dobbiamo dare al Padre e al Figlio e allo Spirito, al Creatore e al Redentore, in cui lo ringraziamo per che cosa? Perché abbiamo riconosciuto il suo sgozzamento, cioè abbiamo riconosciuto il suo amore per noi fino alla fine. Abbiamo riconosciuto la sua vittoria, cioè la capacità che ci dà di vivere della sua stessa vita, e abbiamo riconosciuto che in lui possiamo sciogliere i sigilli della nostra storia. O celebriamo così, o non celebriamo il Dio in cui crediamo. Ma celebriamo tanti piccoli idoli, più o meno grandi, che ci siamo costruiti. Bene, abbiamo finito il capitolo 5 dell'Apocalisse, quindi abbiamo visto anche la grande lode all'agnello redentore, dopo che abbiamo visto la lode al Padre creatore. Entrambi con lo Spirito sono il tutto dono per noi, che in ogni preghiera, in ogni Eucaristia, noi celebriamo, noi riconosciamo e noi ringraziamo. La prossima volta, cioè venerdì prossimo, ok, iniziamo il capitolo 6 dell'Apocalisse, che ci fa entrare nel settenario dei sette sigilli. La prossima settimana, ragazzi, affronteremo uno dei brani più conosciuti dell'Apocalisse, perché incontreremo i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono i primi quattro sigilli dei sette che incontreremo. Vi auguro una buona notte, se non avete proprio fretta, prima di andare via, potete fare un attimo di preghiera, di visione, insomma, dell'icona, del mistero che abbiamo incontrato questa notte. Buona settimana.